Buonasera, benvenuti al nostro incontro, le parole e il silenzio, terzo incontro del ciclo primaverile, quasi estivo ormai, le parole e il silenzio, e stasera per la prima volta nel corso dei nostri 4 anni abbiamo scelto di parlare di sport. Perché Paolo, lo sport?
Buonasera, ma direi, anche se la coincidenza è forte, non perché abbiamo il mondiale alle porte. Ma oggi non parliamo di pronostici, di previsioni, di risultati, vogliamo parlare di sport perché è una straordinaria scuola di vita, di sport per le sue storie, per la sua capacità di insegnarci qualcosa, di comunicare qualcosa di importante. Vogliamo parlare di esperienze e testimonianze che in qualche maniera possono condividere qualcosa con noi, con le nostre vite, e possono arricchirci. E vediamo un pochino, è un altro modo di proseguire il nostro filo attraverso lo sguardo, che è il tema di quest'anno, guardare le cose anche attraverso il mondo e l'esperienza dello sportivo.
Per parlare di sport, per raccontare lo sport, abbiamo scelto alcune storie. Dietro a queste storie ci sono delle persone che ci sembrava potessero comunicare tanti contenuti capaci di entrare dentro ciascuno di noi. E allora cominciamo a conoscere queste storie che poi fisicamente rappresenteremo attraverso i loro protagonisti. La prima arriva anche attraverso delle immagini che ci mostrano un uomo che nuota in una piscina, un'immagine quotidiana. Spesso quando si parla di campioni dello sport si pensa a immagini sempre straordinarie, ma invece gli uomini di sport cominciano nella semplicità, un uomo in solitario che si muove in una piscina. Solo che quest'uomo ama gli spazi aperti, ama il mare che non definisce i nostri limiti, ma li apre, il mare che ci espone alle sue onde, come la vita ci espone a se stessa. Il primo ospite di stasera non è un atleta nel senso più tradizionale del termine, è un uomo che sa affrontare il mare della vita. Ha attraversato tutti i mari d'Europa, unendo a colpi di bracciate Malmo con Copenaghen, percorrendo i canali della Manica come lo stretto di Gibilterra. Recentemente ha percorso a nuoto il lago di Tiberiade, quasi per gettare un ponte di pace tra Israele e la Palestina. A causa di una malattia contratta da giovane, questo amico non ha una gamba, ma ci mostra che i nostri limiti fisici, mentali, psicologici non devono definire la nostra vita, che la vera sfida è accettarli e accettandoli superarli ogni giorno. Quest'uomo che abbraccia il mare mentre nuota, quest'uomo con una gamba in meno e un raddoppio di cuore, stasera è con noi, Salvatore Cimmino. Abbiamo seguito Salvatore proprio durante la recente impresa del lago di Tiberiade, abbiamo fatto il tifo per lui e siamo contenti che abbia accolto il nostro invito. Benvenuto Salvatore. È da tempo che pensiamo di dedicare una serata allo sport e pensando allo sport abbiamo, devo dire, sempre pensato a lui. Quest'idea si è poi rafforzata nel dicembre scorso, era un lunedì, e su Repubblica cercavo un pezzo di uno dei più bravi giornalisti sportivi del nostro paese, Gianni Mura. Solo che quella volta Gianni non commentava l'ultima partita dell'Inter, del Milan o della Juventus. Aveva mandato se stesso a seguire la sfida tra Sant'Anna e Mozzecane, seconda categoria veneta. Eccola qua. Il motivo c'era. Quella domenica il Sant'Anna schierava l'ultimo acquisto, un centrocampista riccioluto di grande valore, bravo a interrompere il gioco altrui e a costruire un motorino instancabile. Davvero un bell'acquisto. Non a caso il pubblico pagante era raddoppiato, da 27 a 54 spettatori. Quella domenica celebrata da Gianni Mura era la domenica del ritorno a casa, nella sua casa, di un campione che aveva saputo entrare senza perdersi nella perenne sbornia del calcio professionistico. Il suo curriculum parla di 10 stagioni di Serie A con la Roma, con uno scudetto, una Supercoppa, 29 presenze in Nazionale A con un mondiale da titolare, di esperienze nel massimo campionato spagnolo, in quello inglese, addirittura nel campionato cinese. Ma i numeri non dicono di questo ragazzo che ha saputo vivere nel calcio miliardario da campione di correttezza, stile e umiltà e che ha saputo stare dentro il circo mediatico del calcio conservando i suoi valori e soprattutto la sua libertà. Molti ricordano le sue prese di posizione, per esempio contro la guerra sui Balcani o in Iraq e il coinvolgimento di molti colleghi, oppure di quando, dopo un brutto infortunio, non solo ha avuto la forza di rientrare, ma anche l'umiltà di farlo mettendo al primo posto la passione e all'ultimo i soldi, con un contratto al minimo sindacale di 1.500 euro al mese. Questo è proprio il gol del suo rientro. Ci ha colpito l'articolo di Gianni
Bordi. Che cosa vuoi trattenere con te e portarti anche negli anni futuri?
Buonasera a tutti. Il ricordo più bello sono le partite del corridoio di casa con la mamma, ovviamente non molto contenta, però io ho due fratelli più grandi di me di pochi anni, uno dei quali si è intravisto nelle immagini, adesso giochiamo insieme e siamo cresciuti giocando a calcio, ma non solo, perché fino ai 12-13 anni ho praticato anche altri sport, pallavolo, sci di fondo, tamburello. Il calcio sicuramente è stato da sempre la nostra passione principale, insomma, tre maschietti, eravamo il terrore delle riunioni familiari, insomma, perché scendevamo dalla macchina col pallone e ovviamente non ci vedevano più, eravamo sempre a giocare nel prato, poi appunto essendo famiglia e tre figli facevamo anche presto a trovare compagnia, a trovare una squadra alla quale opporci e devo dire che non sono ricordi così tanto lontani, insomma io ieri sera siamo tornati in campo insieme con la nostra prima squadretta che non è quella che si è vista sopra, è un'altra ancora, è una squadretta del paesino dove sono nato in una zona più o meno come questa, a 1.000 metri d'altezza e da ragazzi ancora prima che intraprendessi la carriera calcistica avevamo formato una squadra, insomma, per capirci quello che noi chiamavamo nonno della squadra aveva 28 anni allora, quindi eravamo tutti giovanissimi, tutti senza fidanzate ovviamente perché non vanno tanto d'accordo le fidanzate con i palloni e niente, ci siamo ritrovati dopo a distanza di 20 anni a rifare ancora un torneo insieme, ieri sera abbiamo fatto una partita ed è quello che è lo sport, insomma al di là che sia il calcio o che sia un altro sport, è quello che ti fa esprimere probabilmente nel modo più genuino e istintivo ed è quello che riesce anche a rompere parecchie barriere. Il pallone è un giocattolo magico per certi versi e spesso e volentieri la passione calcistica riesce anche a rompere il ghiaccio nelle situazioni più strane. Insomma, poi vengo da un'esperienza cinese dove sono riuscito a farmi conoscere attraverso un pallone, quindi è tutto dire.
Grazie. Poi sulla Cina voglio chiederti qualcosa dopo. Però poi il calcio per te diventa mestiere, professione, diventi l'uomo che viene applaudito quando entri in campo. Cos'è che scatta? Come passa? Come si trasforma l'esperienza dal ragazzo che in qualche maniera gioca per divertimento, per passione, magari sognando anche qualcosa, all'uomo, al calciatore professionista? Cosa cambia nel calcio e in te stesso?
Il percorso è abbastanza lineare, nel senso che si inizia a giocare campionati, si iniziano a giocare partite contro squadre più importanti e poi ci sono delle selezioni dove vanno, ci sono società sportive che vanno a selezionare i ragazzini più bravi per farli andare avanti nel percorso calcistico e la mia passione mi ha sempre portato a sfidare i più bravi in campo e a cercare di competere contro di loro e la fortuna, le doti e probabilmente gli insegnamenti dei miei fratelli mi hanno portato a competere sempre più con ragazzi competitivi e di più alto valore e ho avuto la fortuna di entrare nelle giovanili del Verona, dell'Hellas Verona, la squadra della mia città, dove poi appunto sempre con lo stesso criterio si passano le categorie, si arriva fino alla prima squadra dove ho giocato 3 anni e da lì poi sono arrivato a Roma. È stato un percorso abbastanza lineare, come ho detto non ho avuto sussulti o intoppi, ho avuto la fortuna di non farmi mai male seriamente dal punto di vista fisico e poi probabilmente uno dei segreti è che ho sempre preso sia l'allenamento che la partita come una sfida ai più bravi, ma consapevole che insomma c'è chi è nato per fare il medico, chi è nato per fare il calciatore, chi è nato per fare il padre. probabilmente insomma, se avessi avuto le doti giuste per arrivare a fare il professionista, avrei fatto il professionista, altrimenti insomma, c'erano tante altre strade da intraprendere. Forse questa serenità nell'accettare i risultati mi ha aiutato in tanti momenti che potevano essere di sconforto, e è arrivato il primo contratto e quando si arriva a capire che ti pagano per fare uno sport, subentra la responsabilità. E niente, questo toglie qualcosina l'aspetto ludico che mi sono ripreso adesso che non faccio più il cacciatore professionista, è la gioia di andare a fare allenamento senza pressioni particolari e lo stesso nelle partite. Una cosa che ho riscoperto anche da poco con mio figlio più piccolo è il piacere di attaccare le figurine.
Imitare le figurine da Fanini?
Negli anni era scomparso, perché insomma erano tutte facce conosciute, sembravano foto di cari o di amici. Adesso invece sono ritornate ad essere le figurine.
Capiglioso.
Grazie davvero.
Mentre si saliva in macchina, Dianzi ha detto una cosa che mi ha colpito. Noi abbiamo un'immagine dei calciatori professionisti, che è quella probabilmente veicolata anche dai giornali o dalle televisioni, però ci ha detto, guardate, noi calciatori in genere non siamo quelli che in qualche maniera credete che noi siamo, o quelli che in qualche maniera sono raccontati e descritti nei giornali. Siamo ragazzi normali come tutti gli altri. È una cosa un po' che mi ha colpito, forse noi siamo sempre propensi ad andare dietro al gossip o alla persona che si mette in evidenza in una certa maniera. Potresti regalarci di nuovo questa riflessione?
Ma no, sempre vengo descritto come la mosca bianca, come faccio a stare io in un ambiente di un certo genere, o certi valori non fanno parte di un certo ambiente di lavoro. Io ci ho vissuto bene, l'ho attraversato senza grossi problemi e ho avuto, non so se la fortuna o non so perché, sono riuscito a fare notizia per altri motivi che non siano i soliti per cui un calciatore fa notizia. Questo a volte pesa anche perché sembra che io sia un santo, che sia chissà che cosa, anzi sembra che io sia l'eccezione che conferma la regola, e devo dire che non è così, nel senso che io probabilmente ho vissuto l'ambiente che ho vissuto in questo modo anche perché davanti a me c'erano giocatori e compagni di squadra, allenatori e dirigenti che vivono il loro lavoro e questo ambiente di lavoro nella maniera più naturale, sapendo, come ho detto prima, che è una grossa responsabilità, sapendo che è un mondo particolare dove la pressione dei media e dei tifosi è tanta e dove gli atteggiamenti vengono strumentalizzati spesso e volentieri. Quindi è difficile anche tenere una linea, però sono tanti e sicuramente sono i più silenziosi, insomma. Questo è, facevo un paragone tempo fa quando la burrasca era in piena, insomma, è come dire che i politici rubano tutti, l'immagine del politico che si ha non deve essere quella che ruba o che fa cose poco edificanti, penso che ci siano quelli che probabilmente sicuramente hanno fatto e fanno e faranno cose poco edificanti, ma ci sono, insomma, penso la maggioranza che crede nella politica, nel fare politica, nell'essere rappresentativi di un elettorato e così per il calcio, insomma, credo che ci siano tanti ragazzi, tanti giovani che attraversano questo ambiente di lavoro nella maniera più serena e più genuina che si possa fare, insomma. Sono stato tempo fa, spesso e volentieri vado a fare partite in omaggio a qualche giocatore che lascia il calcio oppure per raccogliere fondi in beneficenza, e ci si ritrova a giocare con giocatori, insomma, Zidane o Figo, giocatori che per me sono le figurine, insomma, e l'emozione mia e di tanti altri miei colleghi che sono lì a giocare con loro è sempre quella, insomma, finita la partita si prende la propria maglietta e si va da questi campioni a firmare l'autografo. Quindi il nostro ambiente è popolato di questi ragazzi, di queste persone che sono padri di famiglia, sono ragazzi che magari a 15 anni sono usciti di casa, hanno intrapreso una carriera particolarissima e senza essere preparati si ritrovano un microfono sotto il naso a 20 anni a disquisire magari di politica o di problemi sociali, che sicuramente meriterebbero un'altra preparazione rispetto all'allenamento in campo. È sicuramente una crescita che dovremmo fare, che dobbiamo fare come categoria, parlo da membro dell'Associazione Italiana Calciatori, perché purtroppo dopo i ragazzi prendono esempio dalla minoranza rumorosa che finisce sui giornali e pensa che il calciatore sia quello lì, quello degli stereotipi più comuni, e invece sono tantissimi ragazzi che non hanno questi atteggiamenti e invece perché i calciatori vengono catalogati, insomma. Non è la prima volta che un incontro come questo, un bambino mi chiede di che colore è la tua Ferrari, insomma, sottintendendo che essendo calciatore.
E deve averla per forza.
Grazie davvero.
Passare a Salvatore, vorrei se possibile rivedere un gol che abbiamo già visto e che è un gol molto importante, di cui dico subito che l'unica cosa che non mi piace è la squadra a cui è stato segnato, però è un gol che sono stato assolutamente contento che tu abbia fatto. Non so se è possibile rivederlo e forse anche con l'audio.
Sì, infatti questo è l'inizio. Subito Totti per Cassano, prova a entrare in area di rigore, Cassano arriva, attraverso il perfettamente Fabio, complimenti a questo giocatore che la vita ogni tanto gli toglie qualcosa ma poi ti dà, perché se sai lavorare, sudare, faticare e trovare grandi motivazioni come ha trovato questo ragazzo, vieni premiato, ha trovato il gol, una palla persa da parte della Fiorentina, Totti subito in pressione e lui è stato bravo a tagliare davanti ai Falusi che ha perso il tempo e ha messo dentro.
Io credo che certo i tifosi della Fiorentina ovviamente darà fastidio subire un gol, ma io credo che questo gol sia un segnale per tutto il calcio, non solo per Tommaso o per i tifosi della Roma.
Delle fedi calcistiche, tutta l'Italia del calcio si è stretta intorno a Damiano per quel gol. C'è tutta una storia di un anno e mezzo prima che vorrei che ci raccontassi tutte le sue emozioni e la sua esperienza.
Sì, la gente non capisce della partita, so io ad agosto, luglio del 2004 mi ero infortunato e mi ero rotto il ginocchio, tutte le sue parti, legamenti anteriori e posteriori, collaterali. E ho subito un intervento chirurgico con, come diceva sempre il professore che mi ha operato, speriamo insomma che torni a camminare o ad avere una vita normale, perché c'era il rischio di aver lesionato i nervi della gamba, e invece tutto è andato a posto. Tralascio i 15 mesi di fisioterapia e lavoro in palestra e allenamenti. Poi fatalità, quell'anno lì scadeva anche il contratto, quindi sono stato un periodo senza squadra, poi sono tornato a Roma con mille difficoltà, perché uno dei problemi più grossi che ho avuto durante la fisioterapia è che mi sono ritrovato, se non mi solo, quasi a credere di ritornare a giocare, quindi ho dovuto anche convincere la Roma a farmi firmare un contratto, ho dovuto convincere anche il medico a farmi dare l'ok per ritornare a giocare, insomma, tutta una serie di cose.
Non ci vuole contratto? Quale contratto hai rinnovato?
Sì, ho rinnovato un contratto, insomma gli ho detto a me non interessa la cifra, interessa che ci sia scritto calciatore, perché voglio far quello, altrimenti cambio lavoro, e poi sono tornato, insomma, quindi abbiamo firmato un contratto al minimo sindacale di quel tempo e sono tornato a giocare anche grazie a coincidenze strane. Poi insomma siamo in un cinema e sembra un film, effettivamente quella partita è stata l'epilogo di un film, perché io mi ero fatto male, sulla panchina della Roma c'era Prandelli e io non ho mai giocato dalla sinistra, e in quel ritiro eravamo pochi giocatori e giocavo dalla sinistra in quella partita in cui mi sono fatto male, quindi sono uscito dal campo dalla sinistra, e quella partita giocavamo contro la Fiorentina, sulla panchina avversaria c'era Prandelli e Spalletti quella domenica, era la mia prima partita da titolare, aveva deciso di mettermi a fare l'ala sinistra, non sapendo che io l'avevo fatto solo in un'occasione e me l'ho fatto anche male. E quindi sono partito infatti dalla sinistra e al primo minuto di gioco ho fatto gol, insomma, quindi è stato sicuramente un lieto fine di una avventura calcistica, insomma, come ha detto mio papà. Io lavoro il marmo, mi capita di farmi male alle mani, tu giochi a calcio è più facile ti fai male alle gambe, insomma, niente di così grave.
Passerei Salvatore. Scrivi nel tuo blog: nel novembre del 2005 sono diventato uno sportivo per caso. Ho scoperto di esserlo quando in un momento buio della mia vita mi si è accesa una luce proprio attraverso la pratica del nuoto. Un amico medico mi ha consigliato di praticare questo sport per cercare di alleviare la mia sofferenza. Da quel momento in poi ho scoperto il mio talento e non mi sono fermato più. Io partirei da qui, da questa tua scoperta del nuoto. Che cos'era lo sport prima di questa scoperta per te e che cosa è diventato dopo il nuoto?
Lo sport nella mia vita, intanto buonasera a tutti. Scusate, ma io sono un tipo molto sensibile, per cui si emoziono, per cui sempre ho detto abbiate un po' di pazienza. Niente, lo sport prima del 20 novembre 2005 nella mia vita non esisteva. Esisteva solo cercare di sopravvivere, solo cercare di battermi di fronte alle tante avversità quotidiane che mi ci si presentavano. Però la mia fortuna è stata che a fianco a me ho avuto sempre una famiglia unita e forte che mi ha sempre sostenuto in tutti i momenti, quotidianamente. E veniamo a quel famoso 20 novembre del 2005. Un mio carissimo amico Pasquale, medico, che mi suggerisce di nuotare, perché è l'unica alternativa per cercare di risolvere i miei gravi problemi alla schiena. Fitte molto forti, che non esisteva una posizione che mi facesse stare comodo. E mi butto in piscina. E in quel momento, appunto, come diceva Paolo, mi si accende una luce. Mi accorgo di saper nuotare, perché in quel momento non sapevo di saper nuotare. Sapevo galleggiare, ma non sapevo di saper nuotare. Per cui andavo avanti e indietro. E un'altra cosa molto strana, sentivo che più andavo avanti, più mi autoincoraggiavo a nuotare. Non mi stancavo. E in quei momenti, io ho pensato a costruire dei ponti virtuali attraverso il nuoto. E così è iniziato tutto per caso.
Grazie. E da lì hai iniziato a fare delle traversate pazzesche, direi, per tutti. Ha attraversato la Manica, lo stretto di mare che c'è fra Copenaghen e Malmo, Gibilterra, Scilla e Cariddi, tantissime di queste distese di mare che devono essere anche, direi, segnate da correnti fortissime e da tanti altri problemi. Sei reduce da una traversata importante, ne parlavamo di anzi, quella del lago di Tiberiade. Raccontaci qualcosa di queste traversate, come scegli le tue imprese, come ti prepari, cosa provi quando le porti a termine, quali sono le difficoltà quando per ore e ore stai dentro come dire, questo ambiente, magari ti è amico, ma che ovviamente deve avere anche presentare tante insidie.
Io innanzitutto per quello che io non mi sento un atleta, ma mi sento più che altro uno strumento per aiutare centinaia di migliaia di italiani portatori di handicap che appunto si trovano ancora oggi nel 2010 prigioniero di tante barriere, non solo fisiche ma soprattutto psicologiche. E attraverso queste traversate in determinati posti d'Europa e domani del mondo dove vengono contemplate le persone disabili, cerco di trasmettere un po' di sensibilità alle nostre istituzioni affinché abbattano definitivamente queste barriere.
Ecco, Raccontaci un po', per esempio, l'ultima traversata, il perché hai scelto il lago di Tiberiade e che cosa hai provato nel farla, qual è il senso di questa impresa molto importante.
Allora, perché Israele? Perché il Medio Oriente? Innanzitutto la prima ragione fondamentale è la bioingegneria israeliana, che dovete sapere che è fatto dei passi da gigante. E attraverso la bioingegneria sta costruendo dei dispositivi protesici così importanti che possono non solo salvaguardare, ma restituire quella libertà, quella dignità a tutti gli amputati del mondo. Questi sono dei dispositivi protesici bionici che basta poca pratica per impararli ad usare e quindi di conseguenza non soffrirebbero più praticamente dei mali che ho sofferto io durante tutta la mia vita. Ecco perché praticamente affronto queste traversate, proprio affinché il nostro paese metta mano finalmente ai LEA, e cioè ai livelli assistenziali di assistenza, e soprattutto al nomenclatore tariffario, che è quel documento con il quale l'Istituto Sanitario Nazionale fornisce i dispositivi protesici, solo che questo documento purtroppo è obsoleto, contempla ancora quei dispositivi fatti di legno praticamente, e quindi non contempla l'innovazione e quindi continua a tenere prigioniero tutti i disabili italiani. Ecco, io non vorrei essere considerato un atleta, ma uno strumento, un raccordo, un ponte verso quella disabilità che ha tutto il diritto di avere la sua libertà e di essere attivo nella partecipazione della vita di tutti i giorni. Ecco, vorrei che le persone mi guardassero solo attraverso questo aspetto, perché io quando mi butto in acqua e devo partire dall'Inghilterra in Francia, ci arrivo solo con la testa e non con il fisico.
Massimo. Sì Paolo, noi continuiamo a raccogliere queste storie che poi in fondo, come in una specie di mosaico, compongono quell'idea di sport che ci piace ascoltare, che ci piace raccontare. Questa storia non la possiamo raccontare con lei protagonista qui, ma in qualche modo lei ce la racconterà lo stesso attraverso un'intervista che abbiamo fatto pochi giorni fa. Elisabetta Perrone è una campionessa di marcia, ancora attiva, pensate, anche a 42 anni. Argento alle Olimpiadi di Atlanta, un argento e un bronzo ai mondiali, un oro ai giochi del Mediterraneo, questo è il suo curriculum sportivo. Ma ci incuriosiva molto un aspetto di questa sua storia. Olimpiadi di Sydney 2000. A 3 km dal traguardo Elisabetta sta vincendo, è sola. Immagino che lei abbia in testa già l'oro, l'inno nazionale, finalmente tanti sacrifici ripagati. E invece le passa accanto un giudice con un cartellino rosso, 3 volte sventolato in 500 metri soltanto, e lei viene squalificata. È un'autentica ingiustizia, tra l'altro causerà un ribaltone nelle commissioni arbitrali, perché sarà un'ingiustizia poi riconosciuta da tutti, ma lei perde la sua medaglia, perde la grande occasione della sua vita. Ci piaceva ascoltarla perché da quel giorno lei è comunque ricominciato, è tornata a vincere, ha saputo in qualche modo assorbire non solo la sconfitta, ma anche la sconfitta ingiusta. Siamo andati a trovarla nel suo terreno più congeniale, cioè in una pista d'atletica. Ciao Elisabetta!
Buongiorno, buonasera, buongiorno!
Per noi è giorno, per chi ci vede invece è sera, e ti ho visto arrivare marciando e mi chiedo subito, ma quanti chilometri di marcia ci saranno nella tua vita?
Ma nella mia vita tanti chilometri, e ora meno perché ovviamente l'età non permette di fare più allenamenti come facevo un tempo, però facevamo una media di 6.000 km l'anno circa. Moltiplicato per tanti anni, ce ne sono parecchi.
In tutti i vertici del mondo, senza accorgerti.
Sì, sì, senza prendere l'aereo, insomma, piano piano.
Ma perché proprio la marcia?
Ma la passione che è nata è fondamentalmente, prima di tutto, l'atletica. Poi io venivo dal mezzofondo, ero una ragazzina, mi sono rotta un piede allenandomi. Per recuperare avevo bisogno di usare un gesto un po' meno traumatico della corsa e c'era la marcia a quel tempo. E c'era meno riabilitazione negli istituti e un pochino più di attività vera e propria sul campo. Ho deciso di provare con la marcia. Mi è piaciuto l'ambiente della marcia e da lì ho provato a fare qualche gara e via.
Quando da ragazzina hai cominciato a marciare, pensavi ai successi, alle medaglie che sono poi arrivate?
No, no, sicuramente no. Penso sia un escalation di sogni, diciamo. Inizialmente da ragazzina sogni la nazionale, fondamentalmente, poter entrare almeno una volta nella vita nella nazionale, poi quando ci sei entrata aspiri ad andare a fare un mondiale, poi arriva l'Olimpiade. E poi via via, come si suol dire, l'appetito viene mangiando e almeno per me è così, non ho mai pensato di poter prendere una medaglia olimpica da ragazzina, non era neanche il mio sogno inizialmente, la vedevo molto un'utopia più che un sogno da poter realizzare. Poi via via crescendo ovviamente il tiro si è un po' allungato, quindi è andata bene, insomma, comunque una medaglia l'ho presa alle Olimpiadi.
Comunque la medaglia l'hai presa e, come dire, viene naturale chiederti invece di quella medaglia che è mancata alle Olimpiadi, la medaglia più importante. Torniamo indietro in 10 anni, sì, nei 2000, ma credo che anche se il tempo è passato l'amarezza un po' è rimasta.
Sì, sì, sicuramente l'amarezza è rimasta, diciamo che quello era un sogno, stavo aprendo il cassetto, mi ci hanno chiuso le mani dentro, però diciamo che è stata vissuta fortunatamente con un incidente di percorso, anche se brutto, perché per più di un anno io ci ho lavorato seriamente, ci ho creduto, sono arrivata lì e andava tutto bene, anche tecnicamente non c'erano le basi per una squalifica, quindi a maggior ragione, perché se tu marci male prima o poi te l'aspetti. E invece in realtà non ho ancora capito adesso, a distanza di anni, cosa fosse successo e questa forse in fondo è l'amarezza più grande, perché se perlomeno ci fossero le motivazioni uno se ne fa anche una ragione, però comunque tutto sommato fa parte del gioco, no? Quindi io ho giocato e quella volta lì ho perso.
Questa cosa è stata archiviata anche come una grande ingiustizia che tu hai subito, purtroppo questo non ti ha risarcito dell'oro mancato. Però ecco, in che modo dopo quella situazione, dopo aver perso questa grande opportunità, hai ritrovato la voglia di ricominciare?
Ma guarda, l'ho ritrovata fortunatamente subito, perché l'anno dopo c'era il mondiale e a parte, vabbè, i primi giorni di tristezza, di amarezza, di voglia di non far più niente, mollare magari un po' la situazione, mi sono detta, vabbè, proviamo a fare ancora, andare avanti, fare un mondiale che c'è dopo. Mi sono rimboccata le maniche, comunque l'anno dopo è arrivato un bronzo, diciamo, quasi insperato, perché non avevo la condizione che avevo a Sydney alle Olimpiadi. Quindi a prendere un bronzo dopo una delusione così grossa, mi sono data una pacca sulla spalla, diciamo. Sono contenta comunque dell'anno dopo, come l'ho gestito, come ho sorpassato la cosa. Magari rimane un po' più di amarezza quando tu smetti, finisci la carriera, non hai più possibilità di rifarti, ecco. Allora ti guardi un po' alle spalle e dici: accidenti, però ci fosse stato anche quello, sarebbe stato bello.
Come si riesce a stare dentro un atletismo, riuscendo però a elaborare il fatto che si può vincere, si può perdere, che ci sono avversari che in quella giornata possono essere più forti di te, senza tradurre questo poi in rabbia o amarezza?
Ma no, penso che chi fa sport, e soprattutto fa uno sport individuale, lo abbia un po' nel DNA questo. D'altronde tu vai a gareggiare con gente che fa il tuo stesso lavoro, fa i tuoi stessi sacrifici, e non è che tu ne fai più di altri oppure sei più bravo di altri. Io sono sempre approcciata con molta serenità a queste cose e ho sempre dato forse quasi più importanza alla sconfitta che alla vittoria, perché la vittoria è una conseguenza di tante componenti che vanno tutte a incastrarsi perfettamente, no? La tua preparazione fisica, la tua preparazione mentale, magari la sfortuna di altri atleti, insomma sono tante cose che si concatenano insieme e non è facile ottenerla, però invece dalla sconfitta probabilmente impari molte più cose. Impari a rielaborare quello che hai fatto durante l'anno, capire dove ci sono stati gli errori, cambiare e migliorare.
cosa ti ha dato e cosa ti ha tolto questa vita da sportiva?
No, a me mi ha dato tanto, penso tolto niente, perché era una cosa che io ho sempre voluto fare, il mio sogno, ecco, forse se avevo un sogno da piccola era quello di farlo come lavoro, fare attività sportiva come lavoro. E quindi per me anche tutti i sacrifici sono sempre molto sacrifici, che forse bisognerebbe dargli un altro nome, perché non li ho mai visti come sacrifici, li ho visti come un impegno da affrontare, e lo facevo con piacere, anche se questo voleva dire stare fuori da casa 300 giorni l'anno e fare tanti chilometri, allenamenti veramente intensivi. Però fondamentalmente quando smetti poi ti manca.
Elisabetta, tu non sei presente al nostro incontro perché devi prepararti a gareggiare. Allora, a questo punto pretendiamo anche un risultato.
No, mi dispiace, perché anzi avrei molto preferito essere con voi piuttosto che dover affrontare l'ennesima gara fatta con una scarsa preparazione, purtroppo quella che mi consente ora il mio corpo. Però sabato io dovrò fare la Coppa Italia qua in questo stadio dove stiamo facendo le riprese, e il venerdì sera dovrò essere comunque con la mia squadra. E quindi mi è dispiaciuto molto, perché inizialmente avevo dato la mia presenza, avevo dato un consenso, e che poi non è nel mio carattere dover disdire all'ultimo momento, però non pensavo proprio di dover fare questa gara. Purtroppo mi chiedono poche gare l'anno e quelle poche le devo fare.
Allora, noi come ci siamo avvicinati a te, ti lasciamo adesso ripartire per il tuo passo di marcia, che non è un volo, è un passo rasoterra, ma te ti ha fatto volare lo stesso nella tua attività agonistica.
Grazie mille e una buona serata a tutti, e mi dispiace ancora di non essere qui con voi.
Tra l'altro, in un'altra parte dell'intervista, che è stata molto più ampia, Elisabetta ci ha anche spiegato tecnicamente come si marcia in maniera regolare, però forse questo sarà oggetto di un altro incontro.
Prego. Allora, ritorniamo a Damiano e andiamo magari dalle parti dello sport che ci piace meno, che è la sua esplorazione agonistica, della violenza, del doping, tutte le cose che vorremmo, come dire, di cui vorremmo liberare il nostro sport. E la prima domanda che ti farei però riporta un pochino indietro, diciamo, le lancette del tempo, e verso gli anni 80, quando te inizi davvero a giocare a pallone, proprio credo verso 84-85, quando il Verona, la tua squadra, vince il primo e unico scudetto. Un calcio assolutamente diverso, una sorpresa che oggi non sarebbe più, come dire, neanche lontanamente immaginabile. Dopo inizia un altro calcio, che è il calcio dei diritti televisivi, dei grandi interessi economici, di troppe cose che si muovono e che forse hanno poco a che vedere anche con quello che succede in campo. Ci dici qualcosa? Com'è cambiato secondo te il calcio da quando è iniziato, in questi 20 anni, il passo da me?
Sembra una casualità, martedì sera abbiamo fatto a Verona il festeggiamento del 25esimo anno dello scudetto.
Non ci avevo pensato.
E ho avuto il piacere di rivedere, di cambiarmi, di passare la palla ai giocatori, cambiarmi insieme a loro, di vivere lo spogliatoio, di farmi dire dal mister di allora, che era Osvaldo Bagnoli, entri tu adesso. E per un ragazzino che aveva 11 anni e la sua squadra vinceva lo scudetto, sicuramente è stata un'emozione, una di quelle, come dicevo prima, di attaccare le figurine che ritorna a volte. E tante volte quando penso, una volta era meglio, penso che era meglio primo perché eravamo più giovani, e magari prendevamo anche i problemi che c'erano con meno preoccupazione rispetto a quella che potremmo prenderla adesso, insomma. Ricordo che gli inizi degli anni 80 non erano stati proprio così limpidi per il calcio italiano, insomma, calcio scommesse o quant'altro, e i fallimenti delle società c'erano anche allora. Sicuramente era un calcio molto meno mediatico, e quindi i problemi si sapevano, ma si sapevano con meno enfasi, con meno rumore, se ne parlava forse anche di meno. Sicuramente il calcio adesso si continua a parlare di sport, ma forse se si parla di calcio d'élite di oggi non si può parlare tanto di sport. È per molti un'azienda, se ne parlava prima a cena, è per molti un'attività per fare business, per molti altri è uno show, e forse anche per questo si vengono ad evidenziare certi comportamenti dei calciatori, insomma, che diventano attori, diventano protagonisti di spot, diventano degli showman. Però la realtà è che in mezzo al campo è ancora uno sport. Parlando di Verona, insomma, se ne parlava anche prima, il Chievo Verona che rimane in Serie A per così tanto tempo, ogni anno si riesce a salvare o comunque a competere con squadre così importanti come possono essere Milan, la Juve, penso sempre a Verona, quest'anno il Porto Gruaro, un paesino vicino a Venezia, è arrivato alla Serie B, il Sassuolo si sta giocando la Serie A, il Cittadella si sta giocando la Serie A, perché dentro il rettangolo verde è ancora lo sport che con le sue regole, il suo allenamento, insomma è quello che c'è dietro ogni risultato sportivo, insomma la preparazione, l'applicazione, l'agonismo, l'intensità e soprattutto la passione, che è quella che muove anche Salvatore, anche se non si definisce atleta, penso che è quella che trasmette a tutti noi di fare le cose con passione, con tutto quello che abbiamo, poi come ho detto prima i problemi ci sono in qualsiasi attività che uno si va ad affrontare, il calcio vive di questa sovraesposizione che magari fa stare me qua e tanti altri che potrebbero raccontare le stesse cose lì ad ascoltare, insomma non è facile per me che sono parte di questo mondo parlarne in questi termini, perché è facile anche sentirsi dire, è facile per te parlarne perché sei dalla parte di là, però è così che l'ho vissuto, è così che penso e spero di farlo vivere ai miei figli e lo vivo da tifoso in questi termini e infatti mi dispiace quando invece per andare allo stadio bisogna scegliere l'avversario giusto o lo spiegamento di forze più sicuro per non rischiare insomma di tornare a casa malconci. Sono stato all'estero qualche anno e ho vissuto il calcio in un'altra dimensione e dico che è possibile anche se...
Ecco, raccontaci, tu hai avuto esperienze agoniste importanti in Spagna, in Inghilterra, sei tra l'altro stato anche il primo calciatore professionista italiano che ha vissuto un'esperienza in Cina, però mi riaccancio a quello che dicevi, esiste la stessa cultura sportiva o la stessa mancanza di cultura sportivo, ovviamente penso soprattutto alla Spagna e in Inghilterra, oppure c'è una diversa cultura per cui tutto è più accettabile a partire anche dal senso della sconfitta?
Sì, parlando in poche parole non è semplice, di un'esperienza così, anche se breve e intensa, sia in Spagna che in Inghilterra e soprattutto in Cina. La Spagna, che è quella che è il calcio che si avvicina molto di più al nostro, le squadre importanti sono squadre importanti come le nostre anche a livello europeo, la mentalità del paese è più o meno la nostra, la qualità di vita è la qualità di vita italiana, però si va allo stadio come si va a un incontro come stasera, si va allo stadio come fosse una partita in Italia di basket o addirittura insomma di baseball, dove si va a vedere uno sport, uno spettacolo e poi si torna a casa senza farsi problemi se ci sono scontri o se c'è il rischio insomma, di rimanere coinvolti in qualche tafferuglio. Non lo so, viene, come ho detto prima, soprattutto in Spagna, dove ho giocato in Serie A, dove ho giocato con le squadre più blasonate, si respira un'altra aspettativa nei confronti del calcio, insomma non c'è l'esasperazione del risultato e poi io parlo da calciatore, insomma il rischiare l'incolumità fisica se si perde una partita o se si perde una serie di partite, in Italia ormai è dato per scontato che le contestazioni violente fanno parte del gioco, invece no, non fanno parte del gioco, insomma fanno parte di una deviazione sociale che purtroppo paga secondo me l'errore più grande, che è la soffazione che ci siamo fatti e così alzare le spalle, che tutto sommato insomma si hanno privilegi a fare una professione si devono anche pagare alcune cose, insomma invece non è così, penso che tutto questo probabilmente aiuterebbe anche a ridimensionare quelle che sono le conseguenze dei risultati negativi piuttosto che, non so, delle retrocessioni o di situazioni societarie difficili. E dico che è possibile, come ho detto prima, vivendone vissute all'estero, insomma, non parlare poi dell'Inghilterra, forse sì, tutto questo si inserisce in una cultura del paese, insomma, dove probabilmente il calcio, di calcio si parla anche nelle stanze che contano, se ne parla a livello politico, se ne parla a livello mediatico, il calcio ha le prime pagine dei giornali comunque, e quindi si rischia di dare più importanza al calcio, di conseguenza ai calciatori, che non, non so, alla scuola e agli insegnanti o alla politica e ai politici o ad altre realtà sociali che invece sono quelle che dovrebbero guidare il pensiero comune.
Grazie. Ho scritto molto bene anche in un pezzettino, in un articolo, anzi, proprio te, credo, è scritto per il Messaggero, anzi forse l'abbiamo anche visto. Volevo leggervi queste tre righe perché, insomma, è un pensiero che in italiano viene da lontano. Non c'è solo il calcio, non sono importanti solo i calciatori. È assurdo vedere palinsesti televisivi studiati e messi a punto secondo gli appuntamenti calcistici. E non può il Parlamento italiano curarsi delle vicende calcistiche del campionato italiano. Non è forse troppo il fumo? Davvero il tema di discussione per un'intera settimana può essere un rigore dato o non dato, ma gli altri 5 miliardi e mezzo di persone che non sanno cos'è il calcio, di cosa parlano? Attenzione, sono parole di un innamorato del calcio, di uno che correva dietro a un pallone quando ancora non andava a scuola, di uno che lavora con il pallone. E sono parole belle, davvero belle. E, di chi la colpa di questa esasperazione sportiva, di questa mancanza della cultura della sconfitta, del rispetto nei confronti delle regole e dell'arbitro? Che cosa si può fare davvero?
Ma forse sono da fare due discorsi, nel senso che è l'abitudine italiana quella di cercare il modo migliore per svicolare le regole, non solo nello sport, quindi spesso e volentieri uno che non approfitta di una situazione non è etichettato come uno non sveglio, invece quello sveglio è quello furbo, quello che cerca di fregare l'altro, quello che cerca l'opportunità per mezzi non propriamente illegali, ma comunque sotterfugi per poter emergere, questo non solo nel calcio. E così nel calcio si traduce che, non so, una squadra che difende tutta la partita e poi con un autogol vince, magari è esaltata perché ha vinto, l'importante era quello, anzi, ha fatto divertire gli altri e poi ha vinto. È una mentalità che è del paese, credo, insomma, ci viene da lontano, probabilmente siamo fatti così e quindi abbiamo probabilmente il calcio che ci meritiamo. Chi e cosa, quando può fare qualcosa, penso che tutti possano fare qualcosa, insomma, tutti. Quindi io penso che siano molti di più quelli che gli piacerebbe vederlo diverso il calcio, però non sanno cosa farlo. Non solo il calcio, ripeto, lo sport in generale è stata per me, ne parlavo prima, insomma, vorrei che i miei figli facessero agonismo di qualsiasi tipo, perché credo che la sfida sportiva sia quella che ti dà la seconda possibilità, sia quella che ti dà il metro sacrificio, impegno uguale risultato sportivo, che poi è la vita, insomma, impegnarsi e mettere del proprio in quello che si fa, mettere la passione, mettere il sacrificio, le rinunce, gli allenamenti e così lo spirito giusto per affrontare una sfida sportiva, ripeto, tutte le sfide sportive, come quelle di Salvatore, penso che siano cose che aumentano l'autostima di ognuno di noi e poi insegnano parecchie cose. Credo che questo sia lo sport che può insegnare ancora e insegna in tutti gli ambiti. Per questo dicevo prima, bisogna fare due discorsi separati, perché il calcio d'élite o anche lo sport d'élite si mischia poi con aspettative dei risultati economici, aspettative che vanno al di là, insomma, di quello che è lo sport in sé. Insomma, si sente spesso e volentieri dire che questa squadra è la mia fede, quell'altra squadra è la mia fede, insomma, cose che poi hanno del simbolismo tribale, insomma, che poi fa parte del gioco. Io sono tifoso dell'Hellas Verona, sono tifoso della Roma, mi diverto a sfottere quando vinciamo e mi diverto a farmi sfottere quando perdiamo, però bisogna anche dare la giusta dimensione a quello che è la passione sportiva, e credo che ognuno di noi, ripeto, lo può fare nel suo ambito, in qualsiasi sfida si trova ad affrontarla, affrontarla con spirito sportivo, sia proprio questo, onorare l'avversario, perché senza avversario non c'è competizione, e niente, e vedere premiati i risultati di sforzi che si sono fatti, ripeto, a scuola, nel lavoro, in qualsiasi ambito sociale lo spirito sportivo si può trasmettere, comunicare, si può esaltare, e poi credo che si passi anche dal premiare certi comportamenti, perché se a vincere sono sempre i furbi, probabilmente si ispira e si spinge ad essere furbi, invece probabilmente è ora di iniziare a premiare quelli che ci mettono alcuni valori in quelle cose che fanno, e non so, penso anche alla politica piuttosto che ha ruoli di responsabilità come la scuola, insomma, a vincere deve essere quello che si comporta in un certo modo, e credo che questa sia responsabilità di tutti noi, di chi è in quel posto là piuttosto che nell'altro. Tutti abbiamo delle responsabilità, sia pure in famiglia o per conto nostro nella nostra vita, e credo che non dobbiamo essere eroi per fare chissà che cosa, insomma, dobbiamo solo comportarci nella nostra vita e difendere questa società lasciando il segno dove siamo. Ha un ruolo e una posizione dove può trasmettere questo.
Sì, dovremmo un attimo prima precedere la domanda a Salvatore, perché dobbiamo sfogliare un altro capitolo di questa serata, e niente, per sfogliarlo anticipiamolo con un breve filmato.
Si chiama Stefania del Mondo, piemontese di Cuneo. Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo, un atleta azzurra vince una gara di fondo sulle nevi italiane.
Primo successo in Coppa del Mondo quando era ragazzina, bambina. Un anno dopo le stesse Olimpiadi nordamericane, quella di Calgary, dove cominciò la sua carriera.
È partita senza lasciare possibilità di replica all'Estone, Cristina Smigo, medaglia d'argento, e poi alla
Olimpiadi. Ecco qui, che gioia! Gold per Stefania del Mondo.
Cari ragazzi, vorrei dirvi che fare dello sport è molto importante, perché è un modo per stare bene con gli amici, per divertirsi e per stare bene con se stessi. Ma lo sport va praticato unicamente con le proprie forze. Se poi decidete di fare dell'agonismo, sappiate che non sempre si può vincere, anzi, che molte volte si perde. Ma non importa, bisogna guardare avanti e continuare. In tutto ciò che facciamo bisogna impegnarsi al massimo, e un giorno ne saremo ricompensati.
Stefania?
Sì.
Ci sei?
Buonasera.
Buonasera Stefania del Mondo.
Buonasera a tutti.
Con grande emozione, da sportivo e da tuo grande tifoso, e credo in questa platea di tuoi tifosi ce ne siano tantissimi, ti accogliamo con la voce. Avremmo voluto averti qui e spero che un giorno tu possa venire a trovarci in Casentino. So che ti ha bloccato un brutto infortunio, anche se non sei più atleta, ti infortuni lo stesso?
Sì, buonasera a tutti, mi dispiace veramente molto di non essere questa sera lì in mezzo a voi, perché so che sicuramente sarebbe stata una bella serata. Purtroppo sono stata, sì, il 15 di marzo sono caduta con gli sci da discesa, e subito sembrava niente, invece poi adesso 2 mesi fa circa mi hanno operata e mi sono rotta il crociato e il menisco, e quindi sono ancora zoppicante adesso, però comunque è come se fossi di vicino a voi tutti.
Grazie Stefania. La prima domanda che ti voglio fare, ti chiamo in causa non con la vita da sportiva, ma con quella che è venuta subito dopo. Nel 2002, quando ancora potevi continuare a gareggiare, hai scelto di lasciare, di fare una vita diversa. Volevi dei figli, sono arrivati Mattias e Lorenzo, volevi stare con la tua famiglia,
Di solito per uno sportivo questo passaggio dallo straordinario dell'attività agonistica alla normalità del quotidiano è traumatico, anzi ci sono tanti sportivi che poi si perdono, che ritroviamo nelle pagine di cronaca talvolta. Vorrei capire com'è stata per te la vita che si è sviluppata dal giorno in cui hai lasciato, diciamo, hai deciso di lasciare l'agonismo.
Io credo che sia per tutti gli sportivi di alto livello, cioè coloro che ne hanno fatto una loro ragione di vita, lo sport, quella di andare un pochino, io direi, ecco, un po' in crisi quando smettono, perché è un po' come andare in pensione, però la differenza è che qui si va in pensione molto giovani. È vero che si possono fare tante altre cose nella vita, però è un cambiamento importante, è un cambiamento che ti segna. Non è stato facile neanche per me, soprattutto i primi anni io facevo fatica a guardare le gare in televisione dei miei compagni, delle mie compagne, però poi per fortuna appunto sono arrivati i bimbi e sicuramente mi hanno impegnata in modo diverso, e anche se adesso a distanza di 8 anni comunque un po' di nostalgia per l'attività agonistica, per quell'ambiente, per quella vita, comunque un po' di nostalgia c'è sempre.
Perché in questi 8 anni sicuramente hai avuto modo di guardare anche con tranquillità, con serenità, la Stefania Belmondo che gareggiava. Ecco, se guardandoti, in qualche modo facendo da giudice di te stessa, provi a riconsiderarti come atleta, qual era secondo te la più grande qualità, il filo rosso che ha un po' condotto e portato così in alto la tua carriera agonistica?
Ma io credo il fatto di non mollare mai, cioè di non arrendermi neanche nei momenti più difficili e neanche nei momenti in cui un atleta, soprattutto dei nostri sport, io parlo vabbè, dello sci di fondo, come può essere la maratona, come può essere il ciclismo, cioè in quei momenti in cui veramente vedi nero, che non ce la fai più, che dici adesso basta, muoio stavolta, no? Ecco, lì proprio in quel momento dire dai che passa questo momento così difficile, vedrai che dopo va meglio, ecco, forse proprio questa autoconvinzione nei momenti più difficili della gara.
Stefania, noi ti vediamo in tante immagini mentre solitamente sei vincitrice e hai questo bellissimo sorriso che abbiamo amato sportivamente, ovviamente, ma abbiamo amato anche quando ti arrabbiavi, perché tu sei stata anche arrabbiata al traguardo tante volte, e questa è anche una tua caratteristica. Lo sportivo ama la passione in tutte le forme in cui si esprime, ma io credo, sempre pensato, che dietro quella rabbia spesso c'era anche la consapevolezza che mentre gareggiavi nel tuo sport c'era tanta gente che non si comportava realmente come te, è vero?
Ma purtroppo, vabbè, ci sono stati dei fatti che
hanno
spiegato questa cosa che tu in questo momento hai detto. Io la medaglia, io sono tornata da Salt Lake City con 2 medaglie, la medaglia d'oro, la medaglia d'argento, però poi la medaglia di bronzo l'ho ricevuta 2 anni dopo tramite un corriere, perché praticamente nella 10 km io ero arrivata quinta, ma 2 russe poi sono state trovate positive e quindi io sono passata terza. Ecco, la mia rabbia sta proprio nel fatto che comunque io quella medaglia sì ce l'ho qui in casa appesa con tutte le altre, però è una medaglia della quale io non ho nessuna prova, nessuna testimonianza di averla vinta, perché comunque non ho delle immagini sul podio, non ho delle fotografie, non ho niente che mi testimonia quello. E la mia rabbia sta proprio nel fatto che prima di tutto nella grande piaga, nel grande problema che è il doping. Io l'ho sempre combattuto e vi assicuro, lo dico così proprio con tutto il cuore, io sono forse più orgogliosa del fatto di aver vinto con le mie forze e magari aver vinto anche meno di aver vinto tutte queste medaglie, perché ripeto, so quanti sacrifici ho fatto. Io percorrevo 10.000 km in un anno con le mie gambe, con le mie braccia, e facevo tanti sacrifici, tante rinunce, tanto tempo lontano da casa, ed è per questo che magari mi arrabbiavo, perché il doping, prima di tutto, chi pratica il doping fa male a se stesso, è un grave danno per il fisico, per il corpo, per la mente, e poi toglie la felicità, toglie molto anche agli avversari, agli altri che magari potrebbero avere dei risultati migliori.
Certo, ecco, tu, do solo qualche numero, ne dovrei dare tantissimi, hai partecipato a 5 Olimpiadi, 2 ori, 3 argenti, 5 bronzi, 5 vittorie mondiali con 6 argenti e 2 bronzi, 24 gare vinte in Coppa del Mondo, 35 titoli italiani, e mi fermo. Vorrei che però tu scendessi, per che arrivi anche l'applauso del nostro teatro, vorrei che tu scegliessi anche magari un episodio, non di questi, magari uno insignificante, però una gioia che ancora ti fa accapponare la pelle ripensandoci, la gioia di una giornata sportiva della tua carriera.
Ma ci sono tanti momenti, una gioia grande è stata quando a Salt Lake City ho rotto il bastoncino e mancavano solo 3 km al traguardo e lì io gridavo, piangevo, dicevo è finita, io che puntavo tantissimo su quella gara. E poi proprio lì, quando ho cambiato il bastoncino, ho detto ma non può essere finita così per una grande sfortuna, non posso arrendermi proprio adesso, io che comunque mi sono preparata bene per questa gara e sono ripartita, mi sono tirata sulle maniche e ho detto devo mettercela tutta. Quando ho tagliato il traguardo che ho vinto, ecco, quella credo che sia stata forse una delle più grandi felicità che ho provato nella mia carriera sportiva.
Guarda, non ce l'eravamo preparata, però noi abbiamo pronto il filmato di Salt Lake City, se puoi aspettare ancora un attimo, mentre tu ne parli, noi lo rivediamo l'arrivo e il commento di Franco Bragaglia.
Ecco, volevo solo dire questo, che quell'atleta che è arrivata a seconda, poi l'hanno trovata positiva al doping, 2-3 giorni dopo. Quindi...
Che è la Lasutina, se non sbaglio.
La Lasutina, quindi una felicità ancora più grande per me dopo averlo saputo, ecco.
Beh, certo. E ora vediamo... Ci sei sempre?
Sì, ci sono.
Ecco, ora ti vediamo che sali, un altro momento bellissimo, che sali a dare il via alle Olimpiadi di Torino, anche quella è stata una grande soddisfazione, rappresentare l'Italia e il mondo dello sport accendendo il braciere olimpico. E mentre ti vediamo in questa immagine ti vorrei fare un'ultima domanda, un pensiero rivolto a tutto il pubblico che è qui stasera, di gente che magari domani proverà ad andare a nuotare in palestra, a giocare a calcio, semplicemente farà una passeggiata in campagna. Un pensiero di Stefania Belmondo su quello che può dare lo sport alle nostre giornate, su come può arricchire la nostra vita.
Io sono convinta che lo sport deve essere uno stile di vita per ognuno di noi. È vero che purtroppo nel mondo in cui viviamo manca sempre il tempo, però io vi assicuro che dopo una giornata di stress, dopo una giornata di lavoro, dopo una giornata magari trascorsa in mezzo a tanti problemi, riuscire a fare un mezz'ora anche soltanto di sport, di quello che a noi piace, camminare, correre, nuotare, giocare a tennis, piuttosto che fare una partita a pallavolo, a calcio, ecco, io credo che può aiutarci veramente a stare meglio. Chi nella propria vita conosce lo sport, secondo me ha una grande fortuna, perché è quel qualcosa in più, ecco, che veramente ti fa stare bene con te stesso e anche con gli altri.
Stefania, ti abbracciamo come sportiva, ma ti abbracciamo ancora di più come persona che sentiamo tanto vicina. Vorrei che tu salutassi tutta la tua famiglia, i tuoi figli, tuo marito, e il nostro modo di abbracciarti è con questo applauso che ci viene dal cuore.
Grazie, buonanotte a tutti voi, buona serata, grazie ancora, ciao ciao.
Grazie, ciao Stefania. Una pagina, una campionessa grande del nostro sport. Paolo, eravamo debitori di una domanda a Salvatore mentre io mi sposto tra i punti.
Proprio sentendo la Belmondo che ha parlato di doping in questo modo così rigoroso, così chiaro. Mi viene in mente, te fai, come dire, cose importanti dal punto di vista atletico, traversate molto impegnative, vere e proprie sfide che mettono in gioco il tuo corpo, e mi chiedo, dal tuo punto di vista, che cos'è lo sport, o meglio, che cos'è il doping nello sport?
Il doping nello sport che cos'è? Innanzitutto è una cosa che distrugge la persona che ne fa uso, e quindi di conseguenza oltre a distruggere, distrugge anche il mondo che vive, distrugge la fiducia intorno a lui, e quindi di conseguenza si isola fino al punto praticamente di auto-emarginarsi, che è tutto il contrario di quello che è il principio dello sport, e cioè comunione di intenti, camminare insieme, stare insieme, condividere, ascoltarsi. Ecco che cos'è lo sport. Mentre lo sport costruisce, il doping distrugge. Per cui amare e praticare lo sport, come diceva poc'anzi la Belmondo, non è solo uno stile di vita, ma è uno stile di essere persone.
Grazie, grazie. Grazie. Paolo, sono sceso. Una cosa, siamo contentissimi di questa serata, di parlare di sport in questo modo. Ci dispiace, forse sarebbe stato bello averci qualche giovane in più, perché è proprio per loro che pensiamo a questi messaggi, però abbiamo una bella rappresentanza qua, e di giovani abbiamo un insegnante di educazione fisica, Mario Caruso, e così ti puoi alzare un secondo, Mario. So che tu sei anche molto attivo a scuola nel proporre iniziative per i ragazzi, per fare attività agonistica. Una riflessione, un breve pensiero su quello che hai ascoltato fin qui.
Ma io innanzitutto devo ringraziare questi atleti che, come avete giustamente detto nel titolo, sono i campioni innanzitutto nella vita. Ora non sapevo, c'erano anche le nostre foto, e mi fa molto piacere. Brevemente racconto questa esperienza che comincia a diventare, tra virgolette, famosa nella vallata. Noi non abbiamo fatto altro che dar vita al centro sportivo scolastico e fare quelle esperienze che a scuola facciamo normalmente, poi partecipando ai campionati studenteschi nei vari sport. La vita mi ha portato già 5 anni fa a essere qui a Puppi, molto casualmente, era la mia prima esperienza come insegnante di educazione fisica, e molto casualmente vincemmo il campionato di calcio regionale femminile. Quest'anno sono tornato a Poppi, sono ripartito con questa esperienza. La cosa più bella è quello che poi dicevate voi, la passione di questo gruppo di ragazze, che come vedete sono tante.
Quindi sono ragazze che giocano a calcio.
Sono ragazze del liceo di Poppi, dell'ISIS di Poppi in realtà, che hanno seguito con tanta passione il gruppo sportivo pomeridiano, e sono arrivate anche dei ottimi traguardi, lì hanno vinto il campionato provinciale, ma al di là di questo la cosa più bella è stata questa passione. Hanno seguito in più di 50 ragazze, era il primo anno che iniziavamo, il nostro è un istituto molto piccolo di poco più di 500 studenti, e soprattutto l'allegria, la voglia di stare insieme, che ancora oggi si manifesta ed è sempre più forte, al punto che, al punto che c'è questa voglia di continuare col calcio, l'idea di fare una squadra seria, è nato un gruppo su Facebook, una discussione, per cui stiamo tentando, in questo chiedo anche il vostro aiuto, stiamo tentando di creare questa prima squadra di calcio femminile che dovrebbe fare il campionato di Serie D l'anno prossimo, e abbiamo già trovato una certa disponibilità con alcuni dirigenti. Sarebbe la prima squadra nella vallata, e questo ci farebbe molto piacere.
Senti, io però vorrei anche sentire se c'è almeno una giocatrice, c'è più di una sola? Allora scelgo di parlare con te, ti puoi alzare un secondo. Facciamo un applauso a una casentinese che promuove il calcio femminile. Ma come ti chiami?
Michela,
com'è andata questa storia di giocare a calcio?
È iniziata, diciamo, più come una voglia di stare tutte insieme, più che di voler giocare a calcio, perché all'inizio, cioè, siamo ragazze, il calcio non è che ci appassionava poi così tanto. Poi dopo un po', con questi gruppi sportivi, anche dopo la scuola, abbiamo iniziato anche a sentire più questa passione, questo, anche in un certo senso, agonismo, tra virgolette, perché facevamo anche comunque delle partite, avevamo, cioè abbiamo anche, qualcuno di noi è riuscito a vincere una coppa. Ci sono state insomma delle cose anche importanti e grazie a questo siamo unite sempre di più, si sta facendo delle scene, insomma siamo diventati proprio un vero gruppo, più che una squadra.
E il tuo ruolo?
Io sono un attaccante, diciamo.
Ti ispiri, cioè se dovessi pensare a un calciatore professionista?
Zidane sinceramente.
Cioè, un attaccante. Tommasi, te lo ricordi come calciatore con la Roma, lo apprezzavi?
L'ho apprezzato più stasera che a vederlo giocare a calcio, sinceramente, a sentirlo parlare.
Cioè ti piace più come parla che come giocare a calcio?
Ora, non esageriamo, non so, non sono molto informata rispetto.
Ah beh, allora è per questo, cambiamo. grazie di questa bella, fresca testimonianza. Allora, la prossima testimonianza io però la voglio portare sul palco, facciamo anche una breve passeggiata con questo signore. Dov'è? Eccolo qua, si può venire, noi ci vediamo un po' più avanti, magari tutti si chiederanno ma chi è questo signore, allora noi passeggiamo, ve lo facciamo guardare perché è un casentinese, quindi voglio dire, magari l'avete visto, che ne so, a fare la spesa, a passeggiare, anche se lui vive in una parte un po' montana del Casentino, quindi non è detto, e ora se Sandra è così gentile da farci vedere qualche foto, eccolo qua. Questo signore ha vinto anche una tappa al Tour de France. Si chiama Marcello Mugnolini. Marcello Mugnolini era all'epoca del ciclismo ancora in bianco e nero, anni 60, erano gli anni ancora di grande splendore per il nostro ciclismo, e tu hai avuto una breve carriera purtroppo finita con un brutto infortunio, ma anche importante. Ecco, qual è, puoi ricordarci anche quella giornata strepitosa dei Pirenei in cui hai vinto e hai sfiorato la maglia gialla al Tour de France?
Allora, eravamo nel 1966, va bene qui?
Sì, no. Poi voglio che ti veda.
Ah sì, grazie. E si correva la Pont-au-Chon, praticamente la tappa pirenaica, diciamo, o si fa l'Uchon Po o Po l'Uchon, con il Tourmalet e l'Obis. Giornata caldissima, luglio, sicché i Pirenei, asfalto quasi, diciamo, liquefatto. La mattina va via una fuga perché si arrivava in Francia, ma in Spagna quasi, i Pirenei sono alla frontiera, come dicevano una volta. Gli spagnoli danno battaglia, come fanno sempre loro, a casa sua e anche non a casa sua. Insomma, alla fine, sulla penultima salita, il Col d'Aspet, anche Tirpoli, d'Or, insomma, sono dei nomi alti che tanti altri, si mettono a inseguire. E io mentalmente mi ricordo che questa strada l'avevo già rifatta degli anni prima, al Club dell'Avvenire, sempre con l'arrivo allo show. Ho fatto mente locale, ho detto, guarda dove siamo, così, stavo bene, ho cominciato a scattare e sono andato a prendere i primi, l'ho lasciato tutti là e sono arrivato da solo.
Guardate, anche il modo di raccontare è, come dire, ci lasciate il cuore. Poi tu hai vinto anche al Giro d'Italia, hai vinto al Giro di Svizzera, insomma eri un ciclista di grande valore. Puoi dirci una cosa del ciclismo di allora che, come dire, ti fa venire la voglia di ritornare giovane, non soltanto il fatto di tornare giovane, ma anche una cosa che c'era allora nel tuo stile.
Ma io vado ancora a vedere il ciclismo, sono stato a vedere il Giro d'Italia a Montalcino, sono stato, insomma, tutti gli anni una capatina ce la faccio, anche se sono passati quasi 50 anni da quando correvo. Il ciclismo ha avuto l'evoluzione che ha avuto un po' tutta la vita, in mezzo secolo praticamente, perché nella fotografia, no, qui non c'è più.
Qui stai pregando con Gimondi, pregavi...
Che andesse bene, invece purtroppo quell'anno è andato male, insomma lasciamo stare. Cioè ritorniamo alla storia del ciclismo, era un ciclismo non migliore, perché dire migliore non me la sento dire migliore. Erano tempi della vita differenti, nel senso che cioè si veniva tutti da forti problemi nella vita. Oggi i ragazzi non ce l'hanno problemi, te vai al Giro d'Italia, li vedi, arrivano appena scesi di bicicletta, il telefonino, e la vita gli dà questo oggi, e questi lo prendono con il bene e con il male. Che
e tu quando finivi la gara cosa facevi?
E cosa si faceva? Via di corsa a fare il bagno, ti ha detto stai buono, riposa, che ci abbiamo fatto 2 anime grosse. Io mi voglio dire com'era la vita, ma non del ciclista, dello sport e la mentalità dell'epoca. A noi 3 ore prima di una gara ci facevano mangiare un piatto di riso, non ci facevano mangiare, era quella, la storia era quella. Ci facciamo mangiare un piatto di riso e una bistecca o un pollo arrosto, un mezzo pollo, insomma un quarto. Poi ti dicevano, meno bevi e più forte vai. La pazzia. Era la pazzia, perché ogni tanto ti veniva una crisi. Ma come mai oggi pure io mi ero allenato, Tommasi, te mi guardi, ma questa era la storia di allora. Tutto un tratto ti spengeva la luce, era la disidratazione, perché te in una gara di 200, e qui dove siamo? Allo show, qui siamo allo show, quando io ho vinto allo show, 270 km, 7 ore in bicicletta, 40 gradi di caldo, 3 borracce d'acqua, non ce n'era, prima di tutto non ce n'era più, perché non è come ora che fortuna di questi di oggi, si va dalla macchina, un po' di bruciore allo stomaco, mi dà una coca, insomma fortunatamente per loro, per noi non c'era niente, o ti fermavi o un rifornimento a metà gara, 2 borracce, ma questo ti minava il fisico, perché arrivavi in fondo e non avevi più sali, non c'era mica gli integratori, questo era il ciclismo di allora. Sì, noi eravamo nati allora e si correva allora, c'era sempre chi vinceva, chi prendeva delle grandi randellate, però allora era così.
Che bello, che bello. Marcello, ti faccio un'ultima domanda, sarebbe bellissima, magari racconteremo questa storia ancora meglio un'altra volta, ma nella tua vita, perché poi tu hai dovuto smettere, un cane che ti ha attraversato mentre correvi, che ti ha fatto fare una caduta rovinosa.
Dunque, attraversato un cane che io non ho nemmeno visto, perché è caduto, il cane ha attraversato più avanti, siamo caduti in tanti, io sfortunatamente mi sono fatto male veramente, e ho provato a ricorrere un anno ma non andavo più come ero abituato, allora ho fatto festa, praticamente io ho fatto 3 anni e mezzo di professionismo, diciamo.
Quei 3 anni e mezzo per il resto della tua vita, se dovessi dire una cosa a cui ti è servito fare avere quell'attività sportiva e avere quel... Ho letto che hai comprato un appartamento con i soldi che avevi guadagnato, è vero?
Sì, no, il sogno della vita era farsi la casa, tutti via da casa, da bambini, perché il lavoro, bisognava lavorare, insomma, c'è scuola, non toccava mica a tutti, io non avevo nemmeno voglia, ma insomma... mi è andata anche bene da quel lato, diciamo. Io facevo il fornaio e poi mi piaceva di correre così, e è stato un sogno arrivare a dove sono arrivato. E cosa mi ha insegnato? Intanto mi ha lasciato anche tante cose. Ho girato il mondo, in qua e là, insomma, cosa che prima non era mica tanto facile, insomma, andare a vedere Parigi, voglio dire, no? Io ci sono andato anche quest'anno. È l'ultima fuga che ho fatto io al Tour, che poi sono cascato con lo spagnolo Otay. E poi mi ha lasciato tante conoscenze, se stasera sono qui lo devo anche a quello, insomma. Questo mi fa sempre piacere.
Marcello, grazie. Marcello, grazie di cuore. Che resta con noi per questa saprota di scendere. Bravo, giustamente. Io direi che può restare con noi, mi fa piacere, mi fa proprio piacere, magari ti ricoinvolgiamo più avanti. Giusto,
benissimo.
Hai ragione. E infatti mi cresco.
Mi verrebbe da chiedere a Damiano, tornando, forse un argomento che esce proprio dallo sport più giocato, più fatto in prima persona. Lo sport ha anche la possibilità di lanciare messaggi importanti, te ne ha lanciati diversi in tutta la tua carriera. Mi ricordo contro la guerra, quando ci furono i bombardamenti in Kosovo, ma anche tante cose che ti hai fatto per il commercio ecosolidale e altre campagne importanti. Ti chiedo, servono a qualcosa? Te credi che lo sport possa davvero lanciare questi messaggi, che questi messaggi possano essere recepiti? Può lo sport aiutare a cambiare il mondo? Oppure ci si illude un pochino, come per tante altre cose?
Ma, l'ho detto prima che il pallone, almeno nel mio caso, ma penso in tanti casi altri attrezzi per fare sport, il pallone, che io definisco un giocattolo magico, ha effettivamente, nella mia esperienza, ha avuto anche questo ruolo, al di là insomma del fatto di essere stato più volte testimonial o legato a iniziative di solidarietà, ma questo è più l'aspetto mediatico che dà il calcio, e quindi l'esposizione mediatica che si è sfruttata e indirizzata verso iniziative lodevoli e che hanno meno visibilità o che godono di meno interesse, è sicuramente uno strumento positivo e al quale mi sono prestato nella mia carriera professionale e che ancora adesso so, i miei colleghi lo fanno molto volentieri. Però questo è l'aspetto mediatico, parlando nello specifico del pallone, è proprio adesso in corso un progetto che stiamo seguendo come associazione Altro Pallone, è un matatu, si chiama, è un pulmino africano, un mezzo di trasporto tipico africano, dove ci salgono di tutto e di più per trasportare merci, persone, insomma, così è chiamato questo tipico pulmino africano, ed è un progetto che è partito da Nairobi, attraversando i paesi del sud-est africano, raggiungerà Johannesburg il giorno della finale. Il senso del progetto è attraversare i villaggi con un pallone, con delle porte da attrezzare a un campetto in mezzo alle strade, conoscere i villaggi attraverso il pallone, organizzare partitelle anche ovviamente con l'aiuto di ONG operanti sul luogo. E devo dire che io non sono là in questo momento, ma ho vissuto la stessa esperienza nei paesi balcanici quando siamo andati l'indomani della fine della guerra, del cessato il fuoco in Kosovo, perché in quell'anno la squadra aveva deciso di costruire un campo sportivo in un villaggio kosovaro, attraverso l'appoggio delle ACLI e IPSIA, l'agenzia operante in quel territorio. Io e Eusebio Di Francesco, l'attuale allenatore del Pescara, siamo partiti in rappresentanza della squadra, insomma, siamo andati nel 2000, novembre 2000 a inaugurare questo campetto, e effettivamente abbiamo attraversato checkpoint NATO, villaggi serbi, enclavi serbe all'interno del territorio kosovaro, e con checkpoint all'inizio e fuori, e abbiamo visto partite di calcio giocate nei luoghi più impensabili, insomma, in mezzo a campi, prati in erba, con l'erba alta un metro, ragazzini con gli stivali, chi scalzo, i sandali, gli adulti che giocavano nel cortile delle case. Effettivamente il pallone riesce, come ho detto prima, a rompere il ghiaccio in tante situazioni. E poi, parlando della mia esperienza personale, insomma, io mi sono fatto conoscere da una popolazione, da un paese come la Cina, attraverso il mio lavoro. Comunicare è complicatissimo in Cina, e ho avuto modo di farmi conoscere, di far conoscere anche la mia personalità, il mio modo di pensare, per il modo in cui mi sono allenato, in cui ho giocato, in cui ho interpretato la mia professione, e sempre con la scusa del pallone, insomma. Quindi, è sicuramente un giocattolo magico che non ha lingue, non ha barriere. I mondiali di calcio, sono sempre affascinato a vedere partite come, non so, Russia, Perù, o una squadra africana contro una squadra asiatica, insomma, due popoli, due culture che si confrontano con le stesse regole, con magari modi diversi di giocare, ma il pallone è sempre quello, il campo è sempre quello, che lo dicevo prima, insomma, il rettangolo di gioco accomuna in questo senso. E poi bisogna essere bravi, insomma, a prendere spunto da lì per andare oltre, per sentirsi in comunione con l'altro, per capire che, insomma, che c'è un punto di dialogo anche nelle situazioni più difficili. E penso, insomma, ai Iraq, Stati Uniti, nelle recenti competizioni internazionali che si sono disputate, e che si può andare anche oltre il semplice pallone.
Grazie. Questo ti vorrei fare mille domande, il tempo è tiranno, però ti alzi in macchina, ci hai detto che domani sarai ad Ancona per una cosa molto importante. Vorrei che ci spiegassi perché sei ancora domani.
Sì, no, dovrei spiegarlo anche alla mia famiglia, perché sono sempre in giro. No, in realtà è quello che ho detto prima, la mia professione mi ha portato a fare un ruolo particolare nella società italiana, e spesso si organizzano partite per sensibilizzare, per raccogliere fondi, e domani è una di queste, adesso che ho più tempo perché non lo faccio più di professione, alla quale sono invitato. E è una partita che si giocherà ad Ancona tra una selezione di ragazzi che seguono il Papa Boys e altre figure del Vaticano che giocano a calcio, contro una selezione che è partita da un'iniziativa di Flavio Falzetti, un ragazzo di 37 anni, lui è di Norcia ma adesso vive nelle Marche, che dopo 38 cicli di chemioterapia è tornato a giocare a livello dilettante, non ha mai giocato a livello professionistico, però è tornato a giocare a calcio e niente, serve tutto per poter fare sport anche dopo queste terapie. Adesso purtroppo sta facendo il suo 43° ciclo di chemioterapia perché la malattia non è stata debellata, però lo stesso si sta dando da fare per organizzare questa partita, raccogliendo ragazzi che hanno avuto il suo stesso problema e che sono tornati a giocare. Poi ci sono anche esperienze di calciatori professionisti, Bourdin che ha giocato nel Napoli e è tornato a giocare dopo una malattia di questo tipo, Sullo a Messina ha avuto la stessa esperienza, e ci saranno anche loro domani a fare questa partita. Il senso della partita è raccogliere fondi per l'associazione di Flavio, ma per sensibilizzare in due direzioni: una la ricerca medica, l'incremento dei controlli medici, soprattutto a livello dilettante, di tutti gli sport, non solo del calcio, perché se la sua malattia fosse stata diagnosticata al momento giusto probabilmente avrebbe evitato parecchi problemi che si sono susseguiti poi, e che invece spesso e volentieri, insomma, con le visite mediche magari fatte in maniera veloce non si riesce ad evidenziare il problema, e poi il fatto di dare comunque fiducia e coraggio a queste persone che devono effettivamente affrontare sfide difficili e non farle sentire solo in questo, affrontare le sfide e soprattutto far vedere, insomma, che ci sono degli esempi e delle situazioni che hanno avuto un risvolto positivo, e più se ne parla probabilmente più si riesce a coinvolgere anche nella vita sociale persone che rischiano magari per non sentirsi a livello di altri, di auto-escludersi o di essere escluso, insomma, cosa che probabilmente è quasi peggio della malattia lo stesso, insomma.
Grazie davvero. Un'altra domanda quasi obbligata, volevo chiederti, ma secondo le tue valutazioni lo sport per disabili, per diversamente abili, in Italia quanta strada deve fare ancora prima di arrivare a una piena cittadinanza? Quali resistenze, quali diffidenze ci sono? O forse è giusto parlare di sport per diversamente abili come qualcosa di assolutamente diverso dal resto dello sport? Vorrei un tuo pensiero su questo.
Allora, innanzitutto lo sport in Italia deve fare ancora tantissima strada, perché dovete immaginare che è povero di impianti il nostro territorio, soprattutto a sud, mancano piscine, mancano impianti di tutti i tipi a 360 gradi, per cui è difficile praticare sport. E in questo caso praticamente ne pagano le conseguenze soprattutto le persone, diciamo, cosiddette tra virgolette più deboli, perché mancando gli strumenti praticamente quindi non hanno possibilità di crescere, quindi di avere fiducia in se stessi, e quindi si emarginano sempre di più. Quindi da questo punto di vista l'Italia deve fare ancora tanta strada, e ne approfitto praticamente da questo palco proprio per invitare praticamente tutte le istituzioni locali e nazionali praticamente di darsi da fare in questo senso, perché è molto importante lo sport. E porto praticamente proprio l'ultima esperienza che ho avuto, che è un'esperienza pratica, quella israeliana, dove sono stato a contatto con associazioni e con persone praticamente facendo parte di questa associazione, che mi hanno non solo dimostrato ma trasmesso che non ci sono limiti, che attraverso lo sport, pensate, la disabilità viene annullata. Voglio portare due esempi di questi due kibbutz che ho conosciuto, uno che si chiama Zakadima, che in israeliano vuol dire un passo avanti, dove curano i cerebrovesi e li portano fino a una vita autonoma attraverso lo sport, attraverso non solo l'istruzione, non solo attraverso un'esperienza di vita sociale come la conosciamo noi, ma attraverso e soprattutto lo sport, perché lo sport trasmette fiducia, trasmette vigore, trasmette voglia di vivere. E c'era un bambino che chiedeva in un certo momento, mentre stavamo parlando, un bambino che si muoveva con tantissime difficoltà, che chiedeva alla sua insegnante di andare in bagno, e la signora praticamente si rivolge a me con l'interprete Alessandro, che dice: guarda, questo ragazzo da solo cerca di andare in bagno con mille difficoltà, e io praticamente, essendo una persona disabile, gli dico: guardi che le persone disabili hanno una sensibilità così forte che riescono a riscontrare quello che è l'umore, quello che è la passione, quelli che sono i veri sentimenti che lo circondano. E quando questi ragazzi riscontrano sentimenti positivi, non ci sono montagne che li mantengono, mi creda. Ecco perché questo bambino va da solo in bagno con tante difficoltà. E così la stessa cosa, praticamente un'altra esperienza molto forte al Bet Hayal di Tiberiade, che sta vicino a Tiberiade, dove lì curano praticamente tutte le persone amputate, a prescindere dall'etnia, se sono palestinesi o sono arabi o sono arabi cristiani, arabi musulmani, praticamente eccetera. E anche lì, attraverso un'esperienza non solo sociale come la conosciamo noi a 360 gradi, ma soprattutto a livello di sport, praticamente queste persone si sono dimenticate che i loro rispettivi paesi, le loro rispettive etnie sono in guerra. Lo sport unisce, e da questi sentimenti, da questi principi, che spero che un giorno il nostro paese, l'Italia, ne prenda esempio e segua praticamente questa politica. Veramente lo prego, è un mio sogno, è un mio sogno. Grazie.
Mancano pochi minuti, ormai vi ringraziamo per questa bella attenzione con cui accompagnate questa conversazione, ma vi consiglio di restare ancora, perché tra poco proveremo un altro collegamento e andremo dal Casentino in Serie A, perché è vero, parliamo di sport in senso lato, non solo agonistico, ma anche è bello premiare i sogni quando si realizzano, e tra poco proveremo a farlo con un altro collegamento telefonico. Io però prima di questo vorrei raccontare un'altra storia che ci sta benissimo con questa serata e con lo stile di sport di cui parliamo, e invito questi quattro amici a venire qua così loro vi possono vedere. Sono amici che vengono dalla Cittadella della Pace di Rondine, e è una realtà molto bella, spero che la conosciate o che abbiate voglia di conoscerla, dove, a proposito proprio di quello di cui ci parlava poco fa Salvatore, ci sono giovani, popoli diversi, spesso belligeranti fra di sé, che vivono insieme, crescono insieme, vengono dalle repubbliche dell'ex Unione Sovietica, vengono da Israele, dalla Palestina, vengono dall'Africa, da tanti luoghi del mondo, spesso martoriati dalla guerra. E anche lo sport può essere un veicolo di comunicazione, e Rondine può essere anche veicolo per proporre un modo diverso di vivere lo sport. Ecco, accanto a me c'è Fabio Pasquale, che è un educatore di Rondine e che è qui stasera per raccontarci un'esperienza che si svolgerà proprio fra pochi giorni a Rondine e che riguarda proprio il calcio e i giovani. Di che si tratta?
Ma sostanzialmente per il secondo anno di fila a Rondine proporremo un campo di calcio assieme alla FISCI, al CONI, dove verranno per 15 giorni ospiti della Cittadella 50 bambini di 11-12 anni che verranno a fare i loro allenamenti di calcio presso di noi, dormiranno nella nostra struttura, mangeranno nei nostri locali e mezza giornata lo passeranno a fare allenamenti con i loro istruttori, mezza giornata la passeranno insieme a noi, vuol dire agli educatori di Rondine insieme agli studenti internazionali, a fare delle attività per comprendere che dietro al pallone ci sono le persone. Cioè, oltre al pallone ci sono delle persone e quello che noi vorremmo fare è, attraverso la nostra testimonianza, attraverso il nostro lavoro, è far aiutare loro, far capire loro che si può giocare a calcio nel rispetto dell'avversario, si può giocare a calcio sentendo che l'altra persona, chi abbiamo davanti, è una persona come noi, che deve essere rispettata nella sua interezza. Questo è il secondo anno che proponiamo questo campo e abbiamo riscontrato già lo scorso anno un buon risultato e speriamo che possa essere un'esperienza significativa per questi bambini.
Quindi i bambini giocano, però fanno anche amicizia, incontrano ragazzi di altri paesi e quindi lo sport non è centrale nella giornata, ma è un elemento, si integra con tutto il resto.
Sì, esatto. Diciamo che venire a Rondine già di per sé è un'emozione particolare perché vuol dire incontrare e vedere la testimonianza di giovani che provengono da paesi in conflitto, che mangiano assieme, studiano assieme, fanno progetti assieme. Questo di per sé è l'elemento unico che caratterizza Rondine. Quindi i ragazzi che verranno, i bambini che verranno, oltre a giocare, passeranno la giornata con noi e quindi mangeranno con questi ragazzi internazionali, sentiranno le loro storie e quindi avranno in presa diretta la testimonianza che vivere con accanto diciamo all'avversario, al nemico è possibile ed è anche possibile diventare amici con l'avversario.
Credo che sia un'esperienza bella, ma insomma, si può ancora partecipare, cioè se ci sono dei signori qui, bambini di quell'età non sono presenti, ma insomma che hanno figli o nipoti, possono ancora suggerire di venire a fare questa esperienza di Rondine?
Allora, in questo momento credo che il campo sia ormai chiuso, però devo dire un'altra cosa, che dopo questo campo, nel mese di luglio, avremo un altro progetto che si chiama Triumph, che è un progetto che è già il secondo anno che facciamo, che riguarda invece gli adolescenti. E quest'anno anche il campo Triumph, che faremo insieme a dei giovani israeliani delle etnie araba ed ebrea, e insieme a dei bosniaci delle tre etnie, quindi serbi, croati e bosniacchi, quindi musulmani, verranno da noi di nuovo per il secondo anno a fare un'esperienza di lavoro comune. E il centro di questa esperienza quest'anno sarà proprio lo sport. Quindi su questo invece se ci sono dei ragazzi, degli adolescenti che vogliono ancora provare a partecipare a questo campo, un campo che si svolge in inglese per 10 giorni, su questo c'è ancora la possibilità di partecipare.
Si parlano anche l'inglese.
Cosa si parla in inglese?
Bene, grazie. Allora, qui abbiamo tre ragazzi dello studentato di Rondine. Vorrei che noi ci conosciamo adesso. I vostri nomi, il vostro paese di provenienza.
Sono Dejan, vengo dalla Bosnia.
Buonasera, sono Marwa e sono araba israeliana.
Buonasera, Armin del Kosovo.
Quindi veramente abbiamo, non a caso, tre parti del mondo molto significative. Come viene vissuto lo sport nel tuo paese?
Nel mio paese, come tutti sanno, la Bosnia è stata distrutta durante la guerra e oggi devo dire che la squadra dello Stato è come l'unica cosa che funziona, dove giocano insieme i bosniaci, allora musulmani, serbi e croati.
Qual è il tuo calciatore preferito, il calciatore della squadra del tuo paese che stimi di più?
Adesso è Dzeko.
Dzeko?
Sì.
Ok. E tu sei un'appassionata di sport?
A me piace tanto il calcio, sì, in particolare il calcio italiano. E sì, anche quando adesso c'è il Coppa della Mondiale, io tipo per l'Italia. Adesso viva l'Italia per il Coppa del Mondiale.
E tanti in bocca al lupo al tuo paese in questo momento in cui ce n'è ancora più bisogno.
Sì, io vorrei dire una parola, anche per me è molto importante questo campo di calcio perché veramente mi fa piacere far vedere alla gente, non solo alla gente, anche in particolare ai bambini, che il nostro mondo Cioè, oltre i nostri conflitti ci sono noi, le persone che io vengo da Israele, sono araba israeliana. Una settimana fa ho parlato con la mia famiglia, mi dicevano quello che sta succedendo in Israele, tutte queste manifestazioni. Adesso veramente vorrei far vedere alla gente che c'è, oltre i conflitti, che ci siamo noi. E anche a Rondine la cosa più importante è che non c'è il conflitto a Rondine, è così una cosa veramente bella e mi piacerebbe far vedere ai bambini, alle ragazze che vengono a Rondine.
Questo è un bellissimo invito. Prima Damiano ci parlava del tuo paese, dove è stato il Kosovo.
Sì.
Come vive oggi il Kosovo? Quali notizie hai?
Se posso, volevo collegare questo che ha fatto
Damiano,
il grande, sì, Tomasi, per tutti noi. Volevo dire che sport per me è una grande opportunità, perché quando all'inizio, forse Tomasi sa meglio di me, perché anche io ho giocato un po' a calcio, ma quando inizi tutto questo che pensi è vincere una coppa o qualcosa, scudetto o qualcosa. Ma quando vinci tutte queste coppe, tutti questi scudetti, si diventa un'altra cosa. Questo che ha fatto proprio Tomasi, che ha fatto Ronaldo, che ha fatto Zidane, che sono venuti in Kosovo. E come è collegato questo con Rondine? È collegato perché questi giocatori diventano come ambasciatori di pace. E questo, per questo devo ringraziare Tomasi che è venuto in Kosovo, ma non solo in Kosovo, ha detto anche in Africa, America Latina e tutto questo.
Quindi è importante utilizzare quelle vittorie per poi diventare messaggeri di pace, quella popolarità per trasmettere un messaggio di solidarietà e di vicinanza. Grazie, grazie ragazzi, bocca al lupo per tutta la vostra attività, per questo bel segnale di speranza che ci mandate da Rondine. E invece c'è un altro segnale che ci arriva dalla Romagna, credo. Pronto? Ecco, mi avvicino però perché da qui forse non riesci a sentirmi. E intanto vi dico che c'è un tallese, quindi anche lui casentinese puro sangue, che da pochi giorni è arrivato in Serie A. Emanuele?
Buonasera a tutti.
Emanuele, questo è l'applauso del tuo casentino.
Grazie.
Emanuele Giaccherini, attaccante ficcante punta del Cesena, domenica scorsa ha conquistato la promozione in Serie A. Come ci si sente in Serie A, Emanuele?
Ma ci si sente benissimo, dai, alla fine abbiamo fatto una grande cavalcata e fino all'ultima giornata eravamo terzi, poi dopo abbiamo vinto a Piacenza e Brescia ha perso a Padova e abbiamo scavalcati, quindi era anche inaspettata. Ora stiamo festeggiando, è una settimana che stiamo festeggiando tutte le sere e siamo contenti, ancora forse non realizziamo quello che abbiamo ottenuto.
Senti, per te è stata un'annata speciale perché tu sei partito e non avevi nemmeno la certezza di un posto in squadra, invece te lo sei conquistato e sei stato uno degli artefici della promozione, quindi un'annata da incorniciare in tutto e per tutto.
Sì, sì, diciamo che siamo partiti subito bene, io personalmente la Serie B non l'ho mai fatta, quindi per me era un'esperienza nuova, però l'ho presa nel modo giusto, con entusiasmo, con lavoro, e alla fine sono stato ripagato alla grande, dai.
Bene, senti Emanuele, beh, insomma, si parla di te, sei un po' negli obiettivi di mercato di varie società di Serie A, ci puoi anticipare qualcosa? Siamo in famiglia, siamo tutti casentinesi qua.
Sì, no, so che il mio procuratore è stato in settimana a Parma, abbiamo trovato un accordo, però vediamo, insomma, ci devono vedere anche le società. So che il Parma è una delle squadre che mi ha richiesto ufficialmente, poi c'è anche il Chievo e la Sampdoria.
Beh, insomma, quindi, come dire, caschi sempre in piedi, non ci sono problemi.
No, lo so, anche se dovessi comandare al cuore rimarrei qua a Cesena perché mi ha dato tanto, però devo guardare un po' anche al mio futuro, alla mia carriera, so che ho 25 anni, quindi per me sarebbe bellissimo poter andare a giocare in queste squadre qua perché hanno una grande storia in Serie A.
Emanuele, vorrei che tu spendessi una parola sulle tue radici casertinesi. Quanto contano in questo tuo successo?
Ma guarda, tantissimo, anche perché io nel tempo libero torno sempre al mio paese, sto bene in Casentino e penso che quando finirò di giocare sarò sempre qua nei dintorni, insomma. Niente, dai, sono cresciuto nel Vigliena e per me loro mi hanno dato tanto come società, come tutto, sono stato benissimo e niente, sono contento che affiancare il mio nome alla nostra vallata, al mio paese, così, insomma, mi fa piacere.
Senti, qui con noi c'è Damiano Tommasi.
Lo saluto, Damiano, anche se non ci conosciamo, però c'è in squadra con me Antonioli, che ci ha giocato insieme, e mi ha detto che è un uomo straordinario, è stato un grandissimo calciatore.
Grazie. Beh, ti ringrazio Damiano, purtroppo non credo che possa sentire a posto il fine. E grazie a te, bocca al lupo!
Grazie, grazie a tutti, un abbraccio.
Grazie. La nostra cavalcata nello sport è giunta, come dire, alle parole finali, Paolo.
Sì, abbiamo messo tante carte al fuoco. Io non so, chiederei un ultimo pensiero sia a Damiano che a Salvatore, partendo magari da una cosa che hanno in comune nel loro sito o blog. Tutte e due in qualche maniera richiamate le parole di Martin Luther King, io ho un sogno, e poi ci mettete sotto alcune cose. Forse Salvatore l'ha un pochino anticipato qual è il suo sogno, però magari se ce lo puoi riproporre anche con guardando al futuro, a quello che ti riproponi di fare per il futuro.
Il mio sogno è che innanzitutto che le persone disabili non vengano mai più definite persone ammalate. Il mio sogno e che finalmente il mio paese, l'Italia, contempli a 360 gradi la persona disabile, mettendola nella condizione di essere parte attiva della società. Perché guardate, noi non cerchiamo assistenza, che purtroppo è l'unica politica del nostro paese, ma vogliamo essere semplicemente messi nelle condizioni di condurre una vita, tra virgolette, normale. E quindi praticamente lasciarci accedere al mondo del lavoro, lasciarci accedere a crescere, a costruire una famiglia, lasciarci accedere nella società, così come tutti voi, come persone normali. Questo è il mio grande sogno. Solo che dovete sapere, vedete, c'è una grande contraddizione, nel senso che dovete sapere che noi dal punto di vista normativo non siamo il paese, uno dei paesi più avanzati, ma il paese più avanzato. Solo che purtroppo queste leggi non vengono attuate, anzi sono state cancellate da altre leggi che purtroppo non sono esigibili, nel senso che sono soggette praticamente alla disponibilità finanziaria del momento. Ecco, quindi da un punto di vista normativo il mio sogno è quello che il nostro paese faccia un passo indietro, che ripristina le leggi esigibili, perché una legge che non è esigibile è un non diritto. E questo è il mio sogno, che un giorno verremo contemplati a 360 gradi.
Grazie. Iniziavo dicendo, disturbando Martin Luther King, mi sento di dire che anch'io ho un sogno. A te?
Ma quello era un sogno specifico dell'ambiente del calcio, per quello che si parlava questa sera quando si parlava di un ambiente sovraesposto e esageratamente considerato e quindi riportarlo un po' di più con i piedi per terra, se così si può dire, e lì è legato quel sogno specifico. Insomma, credo che il sogno di tutti sia quello che tutti abbiano un sogno da rincorrere, che poi è il motore che ci dà la forza e l'energia per affrontare qualsiasi cosa nella vita. Insomma, avere un sogno è una ricchezza e credo che debba essere di tutti poterlo inseguire. Questo, come diceva prima Salvatore, insomma, mettere tutti nelle condizioni di poter inseguire questo sogno, credo che sia uno degli obiettivi che ognuno di noi, come dicevo prima, può rincorrere e può concretizzare. Il mio personale è quello di diventare nonno. sono a buon punto. Io sono a buon punto perché abbiamo 4 figli e uno in arrivo, quindi presto ci mancava.
Bene, prima di salutare i nostri ospiti, volevo ricordarvi, è stato bello parlare di sport così, è stato proprio bello inserire questo tema fuori dal contesto spesso un po' becero di tante trasmissioni sportive. Questo mi sento di dirlo, attraverso i nostri ospiti è stato possibile. Tra l'altro noi abbiamo contattato vari sportivi e magari in altre serate potremo portarli qui. Abbiamo saputo per esempio con il nostro amico fotografo Alessandro Ferrini che a Tala c'è una concentrazione incredibile di campioni. Andrea Ciani, campione di pallavolo, è di Talla, ora c'è anche il giocatore in Serie A. Poi abbiamo avuto modo di contattare personaggi che sono resi disponibili ma che erano nel pieno dell'attività agonistica, come Josefa Idem, grande campionessa di canottaggio, che ci ha detto però, individuando il momento giusto, verrà a trovarci. Oppure come Deborah Compagnoni, che questo fine settimana non era disponibile ma in futuro ci ha garantito, vorrebbe venire anche lei in una serata. E sarebbe bello creare ogni tanto delle occasioni per creare fermento intorno a uno sport che deve ritornare alla sua radice, alle radici di cui hanno parlato Salvatore, Damiano, di cui ci ha parlato per telefono la Stefania Belmondo, Marcello Mugnaini con la sua bellissima testimonianza. Prima di chiudere vorrei anche ricordarvi qualcosa che riguarda invece il nostro progetto, il nostro percorso Parole e Silenzio, che riprenderà naturalmente dopo l'estate, quindi vi comunicheremo serate, incontri, ce ne saranno altri, spero altrettanto interessanti, ma noi continuiamo però i nostri incontri a non volerli perdere, a volerli tenere racchiusi, perché possono avere una seconda vita. Stasera hanno avuto la vita dell'ascolto, dello sguardo, delle parole sentite. E attraverso questi nostri libri invece l'ascolto più ragionato, più attento, attraverso la parola che si fa inchiostro, che si può ascoltare, rileggere, riascoltare dentro. E proprio stasera noi abbiamo disponibile il terzo libro della nostra collana, sono gli incontri dell'edizione 2009. Nel 2010 potrete rivivere anche la bella serata che abbiamo trascorso insieme a Damiano, insieme a Salvatore. Paolo.
Credo di aver nient'altro da aggiungere se non ringraziare Damiano, Salvatore e tutti gli altri.
Grazie Damiano, Tommaso e Salvatore, ci vediamo a tutti voi. Buonasera.